Domenica 24esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 15, i versetti 1-32. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, piena di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. dal libro dell'Esodo, capitolo 32, leggiamo dal versetto 1 al versetto 14. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne, ed egli disse: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Allora il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto". Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: "Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre". Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Dalla prima lettera a Timoteo, primo capitolo, i versetti 12-17. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato, insieme alla fede e alla carità, che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli eterni. Amen. Scenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, affinché istruisca il nostro cuore, apra la nostra intelligenza, perché possiamo comprendere la Sua parola e viverla nella nostra storia quotidiana. Amen. 24esima domenica del tempo ordinario. È la domenica della parabola della Divina Misericordia. L'amore di Dio verso gli uomini è così gratuito che davvero noi non possiamo pretendere di averne diritto. È talmente assoluto che non possiamo mai dire che ci venga a mancare. L'amore umano, al contrario, è così limitato e chiuso dal nostro egoismo che raramente si spinge oltre la stretta giustizia o fuori da una severità moraleggiante. E facilmente noi immaginiamo Dio come un vendicatore e viviamo una religione basata sul timore. Chi di noi sa ancora che la grazia che egli chiede a Dio significa tenerezza di Dio e pietà per il peccatore? Soltanto uno studio attento della parola di Dio può aiutarci a prendere coscienza del significato della misericordia indefettibile di Dio. Gesù Cristo ci ha rivelato un Dio come lo vorremmo, un Dio che è amore, misericordia. E questa stenta a trovare posto nella nostra società. Di questo però noi abbiamo un bisogno vitale. Apparentemente non è utile, sembra non servire, però ci dà tutto. Ci dà ciò che nessuna analisi scientifica, nessun progresso tecnologico, neanche lo sviluppo delle scienze umane potrà mai darci, ovvero sentirci amati singolarmente, uno per uno, in modo assoluto. Quando ci accorgiamo che Dio ci ama, allora sentiamo che stare lontano da Lui e dagli altri, per qualsiasi altra ragione umana, è davvero perdere tempo, è perdere Dio. E nasce spontaneo allora il bisogno di chiedere perdono. Lasciamoci dunque guidare in questa domenica ancora dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Siracide, i versetti 15-16, dà, o Signore, la pace a coloro che sperano in te. I tuoi profeti siano trovati degni di fede. Ascolta la preghiera dei tuoi fedeli e del tuo popolo Israele. Ecco, questa preghiera che è epiclesi, invocazione di pace, per quanti il Signore trova fedeli, fedeli innanzitutto alla missione profetica. Questi, infatti, portaparole di Dio nella comunità, nel mondo, sono importanti. L'epiclesi finale poi sigilla questa richiesta, insistendo sull'ascolto da parte del Signore delle preghiere dei Suoi servi, del popolo suo Israele. Incoraggiati e introdotti, dunque, in questo ascolto, cantiamo all'Evangelo. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 19. La riconciliazione del Padre con gli uomini, che purtroppo sono nel peccato, è il disegno divino di Dio. Il Padre, attraverso il Figlio, morto e risorto, ha iniziato questa riconciliazione con gli uomini. Per questo ha dato agli Apostoli la parola della riconciliazione, che è l'Evangelo di grazia da annunziare a tutta l'umanità. Ancora dunque un Evangelo che va letto a partire sempre da Cristo battezzato nello Spirito Santo, che, inviato dal padre, giorno dopo giorno, episodio dopo episodio, passa fra gli uomini senza mai interrompere la sua attività, che è l'annuncio dell'Evangelo, il compimento delle opere della carità del Regno, affinché gli uomini incontrino il loro Signore e Padre. La nostra pericope è ancora posizionata in quel contesto che è la salita a Gerusalemme. Il viaggio Esodo in Luca, che va dalla 13ª fino alla 31ª domenica, vede ancora Gesù compiere questo esodo che comprende a Gerusalemme la croce, la resurrezione e la gloria. A fianco al nostro brano abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo il capitolo 32, che noi abbiamo letto almeno nella parte iniziale per intero, ampliando la lettura liturgica. Mosè è salito sul Sinai. Il Signore lo ha chiamato per consegnargli le tavole della legge santa. Il popolo però non tollera l'attesa, è impaziente e si fabbrica il vitello d'oro che adora al posto di Dio. Un vitello inanimato, di metallo, al posto del Dio vivente. Il Signore avverte Mosè di questa apostasia idolatrica di Israele e lo manda a prendere visione di quanto sta accadendo, spiegando anche la gravità del misfatto, perché è un tradimento della via che Israele sta facendo. Un idolo, onorato come un dio, a cui sono grati per essere stati liberati dalla schiavitù d'Egitto. Il Signore constata che questo è un popolo dalla dura cervice e chiede a Mosè di permettergli di punirlo e di creare poi per lui un altro popolo da affidare e guidare. Ma è chiaro che in questa richiesta è evidente che il Signore vuole che Mosè interceda e lo preghi affinché invece intervenga con misericordia. E Mosè intercede attraverso una supplica per la nazione. Mosè chiama alla misericordia il Signore. E l'argomentazione è fondamentale, perché ciò che chiede è ciò che il Signore vuole dare. E dunque la sua richiesta è efficace e inattaccabile. Il Signore, ricorda Mosè, ha operato con potenza per liberare questo popolo dall'Egitto. E anche se colpevole, gravemente colpevole, per questo deve essere distrutto? Qual è allora la coerenza del disegno divino? E ancor di più, il Signore deve fare memoriale di quella promessa irreversibile e vincolante concessa ai patriarchi di costruire un popolo innumerevole a cui donare la terra per sempre. Questo è proprio ciò che il Signore voleva sentire. Mosè ama anche lui il popolo ed ha anche verso il Signore una fedeltà senza riserve, ma è anche capace di comprendere la fedeltà di Dio. Ecco perché la richiesta è accolta e immediatamente l'ira del Signore si placa e si manifesta la sua misericordia. Nessun peccato è senza remissione, se noi siamo capaci di pregare Dio, Padre buono, il perdono per l'orante o per altri che vengono, per cui si prega, verrà concessa. Anche il Salmo ci ricorda l'amore del Signore. Il versetto responsorio: ricordati di me, Signore, nel tuo amore. E si canta il Salmo 50, il famoso Miserere, forse uno dei salmi più pregati dell'intero Salterio. Storicamente il Salmo è fatto risalire al peccato di Davide, adultero e omicida, che riconosce la sua condizione di peccatore, ma da questa consapevolezza sale umile e contrita una preghiera al Signore per ottenere il suo perdono. Per chi volesse approfondire questo salmo, la comprensione di questo salmo, negli appunti troverà alcuni elementi e alcune note che potranno aiutarlo. Io vorrei continuare ancora con l'Evangelo, un capolavoro del terzo evangelista, l'insegnamento di Gesù sulla divina misericordia, contenuta in tre parabole che possono essere chiamate più esattamente le parabole della misericordia e della gioia divina. Il brano evangelico, suddivisibile in tre parti, un'introduzione, i versetti 1-2 che offrono l'ambientazione e la giustificazione del racconto che poi segue. I versetti 3-10, le due parabole sulla ricerca e sul ritrovamento della pecora e della moneta, in un ambiente che possiamo definire pastorale, agricolo e domestico, e infine la parabola, i versetti 11-32, di un padre e dei suoi figli. È una parabola che più di tante altre ha fatto breccia nel cuore dei credenti e anche dei non credenti. Colpisce, certamente, ascoltare di questo padre e del suo rapporto difficile con due figli, diversi fra di loro, ma forse comprensivi di tutte le realtà che possono sussistere nel rapporto tra padre e figlio. Una parabola lunga, ampia, ricca di significato, definita un evangelo nell'evangelo. Una prima osservazione che è doveroso fare è che il testo non parla in realtà di parabole. Se infatti noi riprendiamo la traduzione, versetto 3, egli disse loro questa parabola. I tre racconti, infatti, costituiscono un'unica parabola, quella della misericordia di Dio. E alcuni esegeti vedono in questo racconto l'espressione dell'amore trinitario, del Figlio nel pastore che cerca la pecora, dello Spirito Santo nella donna che spazza la casa alla ricerca della moneta perduta, e poi del Padre che ama e cerca i due figli. Il contesto, lo abbiamo un po' anticipato nell'introduzione del racconto, nasce come risposta alla mormorazione dei farisei e degli scribi, indignati della delicatezza e dell'umanità con cui Gesù avvicina i peccatori e si rallegra per la loro conversione. È accusato di essere troppo condiscendente con i peccatori. E Gesù risponde proponendo il comportamento del Padre, che egli è venuto a rivelare nel mondo, come più avanti, come aveva già detto, capitolo 14, versetto 9, chi vede me, vede il Padre. Mai dunque, come nella condotta di Gesù verso i peccatori, queste parole dette alla vigilia della morte trovano la più convincente esemplificazione. Questa parabola, definita del Padre misericordioso o del Padre prodigo d'amore, più che del figliol prodigo, come per tanto tempo è stata conosciuta, o del fratello maggiore, è davvero la parabola del Padre. E sono proprio le sue parole, le parole di questo Padre, che ci danno la via per comprendere tutto il racconto. Bisognava far festa, dice questo Padre. E lo hanno capito i peccatori, che fanno festa a Gesù. I giusti sono chiamati a fare altrettanto. La festa, infatti, la gioia del perdono, comincia già oggi, nella nostra storia, qua giù, fra gli uomini. Nel racconto, accanto al verbo della gioia, che scandisce le due parabole gemelle, quelle della pecora e della dramma o moneta perduta, noi troviamo per quattro volte nella terza parabola, quella del Padre, il verbo festeggiare. La gioia è la gioia biblica, è certamente un'esperienza che comprende l'allegria e la serenità, ma va ancora oltre, perché è lo stato di chi è in comunione con Dio e partecipa della sua perfezione. La gioia è la partecipazione all'amore di Dio. Il figlio maggiore della parabola non condivide la gioia del padre perché il suo cuore è gretto ed egoista. L'evangelista Luca, in particolare, sente davvero la gioia come l'atmosfera dei tempi messianici che Gesù ha inaugurato. Forse questo lo ha compreso per la sua frequentazione con Paolo, che nella lettera ai cristiani di Filippi scrive, lettera ai Filippesi, capitolo 4, i versetti 1-5. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino, che ricordiamo come antifona di quelle domeniche che noi definiamo letare proprio nella Quaresima, come in Avvento troviamo quella del Gaudete. Esaminiamo la nostra pericope. Primo versetto, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Gesù attira, nonostante le strette esigenze che noi domenica scorsa abbiamo ascoltato per chi volesse diventare suo discepolo, intorno a lui rinnegati, furfanti, peccatori non desistono dal cercarlo, dall'avvicinarsi. Quel tutti sottolinea una totalità da cui nessuno è escluso e soprattutto un richiamo per i lontani. Tutti i peccatori, infatti, sono ammessi come uditori della gioia di Dio e l'ascolto indica proprio il desiderio la realtà di discepolato che hanno accolto nella loro vita. Ma intorno a Gesù vi sono anche farisei e scribi che mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Luca al gruppo dei pubblicani e dei peccatori contrappone il gruppo dei farisei e degli scribi. Il primo gruppo lo ascolta, il secondo lo critica. Qui troviamo il verbo della contestazione, quel gonguzo che è la mormorazione di Israele nel deserto, dove rifiuta l'intervento di Dio. Esodo, Numeri, Deuteronomio, situazioni in cui l'uomo pretende di suggerire a Dio come comportarsi, come dare salvezza o castigare anche. Infatti, farisei e scribi considerano pubblicani peccatori ormai perduti, su cui incombe il giudizio di Dio. Sono da punire, non da perdonare. Per questo l'accoglienza calorosa che questi peccatori ricevono da Gesù è per loro inspiegabile e contro ogni logica. Ricordiamo ad esempio quanto accadrà al capitolo 19, quando Gesù chiama Zaccheo: «Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. E vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Come vedete, ritroviamo tutti gli elementi. Ma Gesù continua. Disse loro questa parabola. Gesù narra una parabola per dire che Dio non la pensa come gli scribi e i farisei. La parabola, infatti, è un invito per i giusti che si devono convertire dalla propria giustizia. Scribi e farisei sono i primi e veri destinatari di tutto il racconto. Questi, infatti, portano una giustizia che condanna. Sono tristi per la gioia del Padre che giustifica. E Gesù parla non tanto per difendersi dalle loro obiezioni, ma questo ormai lo abbiamo imparato. Gesù parla per salvare. E dunque vuole aprire loro gli occhi al mistero di Dio, a un Dio che è misericordia e non giudizio di condanna. I versetti 4-6, quella che è considerata la parabola del figlio, abbiamo detto, la prima parabola: chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici, i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Un gregge di 100 pecore, una incautamente si perde. E allora il pastore lascia incustodito il gregge e torna alla ricerca di quell'unica pecora, e la cerca nel deserto e altrove finché non la ritrova, e poi la prende in braccio nella gioia, chiamando gli amici per farsi congratulare per il ritrovamento. Ha recuperato una pecora che era perduta, che era andata in rovina. Versetto 7. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. La parabola si conclude in quella modalità tipicamente dell'esegesi rabbinica, dal minore al maggiore, e dunque se per così poco si gioisce sulla terra, quanto più grande sarà la gioia di un uomo peccatore convertito. Più dei 99 giusti che non hanno necessità di conversione, che non significa che sono inutili e non amati. Il gregge, con questa pecora ritrovata, è nuovamente al completo. Nessuno deve perdersi, perché se anche uno solo viene a mancare, la comunione non è completa e la festa non può iniziare. Da notare che Luca introduce la parabola con una domanda: chi di voi, rivolta a scribi e farisei? Gesù vuole incontrare questi pastori del popolo di Dio in quella che potremmo definire una vocazione comune. Come agisce un pastore? Innanzitutto, chi ha bisogno di lui? Le pecore al sicuro nell'ovile o quella perduta? In Gesù, nelle sue azioni e parole, l'agire di Dio diventa visibile. Dio si fa pastore delle proprie pecore, un pastore che affronta anche il rischio di perdere il gregge, pur di ritrovare quell'unica pecora che manca all'appello. Un pastore che rischia perché si fida delle sue pecore. Un pastore che è capace di fare festa per la pecora ritrovata. La seconda parabola, quella della dracma, o come oggi viene detta, della moneta smarrita. Una piccola nota: ricordo che la dracma, una moneta greca d'argento, equivaleva al denaro romano, e secondo uno scrittore del III secolo d.C., una dracma era all'incirca anche il prezzo di una pecora. Quindi c'è una realtà economica di cui tenere anche conto. Una donna possiede 10 monete e, come spesso accade, ne perde una. E dunque febbrili ricerche, spazza con cura ogni angolo finché trova la sua moneta. Convoca anche qui le sue amiche per gioire insieme del ritrovamento. Anche qui la conclusione va dal minore al maggiore, così in terra, ancor più in cielo, alla presenza di Dio, che, circondato dalla sua corte regale, dove vi sono miriadi di angeli, si fa gioia per un solo peccatore che si è convertito. E infine, la terza parabola. Un uomo aveva 2 figli. Questa parabola la ritroviamo nella quarta domenica di Quaresima, in quel ciclo C. Gesù invita i capi del popolo a fare del proprio cuore quello di Dio. E se ciò non accade, anche i farisei e gli scribi sono figli perduti, che mai si sono allontanati da casa, ma che non sono capaci di comprendere il cuore del Padre. E dunque per loro, soprattutto, questa terza storia. I personaggi: un uomo. Nel corso della lettura comprenderemo, il riferimento è a Dio, ma un Dio che manifesta insieme l'amore del Padre e l'amore della madre, ovvero potremmo definire della legge e dell'amore. I due figli indicano la totalità degli uomini, i quali, peccatori o giusti, per Dio sono sempre e soltanto figli. Per questo ha compassione di tutti e non guarda i peccati. Versetto 12. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Il figlio minore chiama padre, ma i suoi sentimenti non sono filiali. Egli vuole soltanto far valere i suoi diritti. Lo riconosce come chi deve dargli delle cose. Beh, qui forse noi troviamo anche comunanza con figli che vedono i genitori come distributori di cose. E spesso i genitori che accolgono anche di buon grado questa definizione e questa vita. Al padre, questo figlio dice: dammi. Una imperativa oristo, formativa, dunque inizia un nuovo percorso che si allontana da tutto ciò che prima aveva vissuto. Sappiamo che norme giuridiche regolavano il diritto di successione, non soltanto alla morte del padre, ma anche la divisione dei beni quando questi era ancora in vita. Pensate ad esempio a Deuteronomio 21, versetti 17, o Siracide 33, 20, 24. Questo padre concede ai figli tutto quanto ha. Egli infatti divise. E qui sappiamo già che Dio ha già dato, non tiene per sé. Questo figlio, nei versetti successivi, portatosi via tutto, si allontana ed è preso da quella che potremmo chiamare l'ansia di vivere, un'ansia che però lo porta a perdere tutte le sue sostanze e anche se stesso. La sua degradazione è totale. Giunge, per sopravvivere, a pascolare i porci. E dobbiamo tenere presente che questa è la condizione di impurità legale, molto temuta dagli israeliti. Pensate a Levitico 11:7, Deuteronomio 14:8. Ed è proprio quando la sua situazione raggiunge il degrado più alto, dice il testo, versetto 17, ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Quello che a noi appare come un rinsavimento, perché è evidente che la realtà che vive non è quella che aveva desiderato, ma qui notiamo che siamo in presenza di quel soliloquio in cui Luca non esprime sentimenti di pentimento. Questo figlio, più che al padre, si converte a sé, ai suoi interessi ancora una volta. Dov'è il suo interesse? Soddisfare la fame. e la fame gli ha fatto capire che ha sbagliato nel valutare le cose. Ma questo è comunque l'inizio di un cammino. C'è un proverbio ebraico che dice: quando gli israeliti hanno bisogno di mangiare carrube è la volta che si convertono. Quindi, tutto sommato, possiamo anche dire che c'è qualcosa di positivo, pur in una scelta estremamente interessata. Ancora una volta lo chiama padre, ma già non si considera più figlio. Infatti si paragona ai salariati, ai servi. Ancora una falsa immagine del padre. È da notare che la sua alternativa è quella che già vive il fratello maggiore, come scopriremo più avanti. Dalla considerazione della sua miseria, il giovane riconosce la sua colpa: ho peccato. Ed è una colpa che non è unica. Ha chiesto la divisione dell'eredità, è andato lontano, ha dilapidato i suoi beni, non si è rivolto al padre prima di vivere quel lavoro umiliante. Quindi la sua è una condizione di peccato molteplice. Ma si sa, i peccati richiamano ancora peccati. E di questo forse c'è una consapevolezza, perché quando dice pensa di dire al padre: ho peccato verso il cielo e davanti a te. Ora, davanti al cielo o contro il cielo è un modo ebraico per dire che questo peccato non è soltanto in riferimento al rapporto con il padre, il fratello, ma anche con Dio. Non ha peccato solo contro gli uomini, ma anche contro Dio. Un figlio che ha peccato, che ha perso ogni dignità, ma essere figlio non è questione di dignità o di merito, è un dato di fatto, perché se il padre può essere libero di mettere al mondo un figlio, nel figlio non c'è libertà. Infatti non si sceglie né di nascere né da chi nascere. Questo figlio non ha ancora capito che il padre è un amore necessario e gratuito. Pensa di non averla meritata, quella figliolanza, e quindi vuole rinunciare. Questo poveretto, ai suoi peccati, vi ha aggiunto anche il rifiuto di Dio e del suo amore gratuito. La conversione non è diventare degni, o almeno migliori o passabili, per poter meritare la grazia di Dio. La conversione, semplicemente, è accettare Dio come Padre che ama gratuitamente. Anche qui, quello che vorrebbe essere un nuovo inizio, sottolineato dall'uso dell'imperativo aoristo, si scontra con la volontà e l'amore del padre. Il versetto 20, infatti, si alzò, tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Stupendo questo versetto, è travolgente. Finora noi abbiamo parlato dell'atteggiamento del figlio. Il padre è rimasto distante dal racconto, ha subito, ma questo padre è ben altro. Per qualsiasi cosa, noi, non soltanto questi figli del racconto, ma anche noi possiamo immaginare. Non è lì ad aspettare l'indegno figlio per rinfacciargli le colpe senza scusarlo. Anzi, è lì a prevenire ogni atto di pentimento. È in attesa, con lo sguardo fisso all'orizzonte, e poi lo vede. E Luca usa il verbo orao per indicare uno sguardo non superficiale, ma quello sguardo che va all'essenzialità delle cose. Il padre vede, per quanto lontano questo figlio è, lo vede come figlio. E nessuna oscurità, nessuna tenebra può sottrarlo alla sua vista. L'occhio, che poi noi spesso diciamo, no, è specchio del cuore, dell'animo, porta al cuore proprio l'oggetto del desiderio, questo figlio amato. Vede e si commuove. Ricordiamo come queste azioni sono già state attribuite al Samaritano, al capitolo 10, e a Gesù nell'episodio della vedova di Naim, capitolo 7. La commozione è un sentimento che sconvolge il cuore di questo padre e fornisce poi la chiave della sua condotta. Letteralmente, fu colpito alle viscere, dove il verbo greco oiktirmon traduce l'ebraico rahamin, e dunque quello splagnizomai, che indica le viscere materne, quelle che generano, e dunque l'aspetto materno della paternità di Dio. La paternità di Dio di per sé viene dopo la sua maternità. Per questo siamo generati e amati senza condizione, da sempre e per sempre accolti. In quanto madre, Dio ci ama visceralmente ed entra con noi in un rapporto di necessità biologica. Ci dà la vita, ci dà la casa, il cibo. In quanto padre, poi, ci ama liberamente ed entra in rapporto con noi mediante la parola. Ci dà il nome, ci fa crescere, adulti e responsabili. Dunque, lo sguardo di Dio verso il peccatore è uno sguardo tenero e benevolo, come quello di una madre verso un figlio malato. E qui, negli appunti, troverete diversi testi a cui fare riferimento. Isaia 49, 14, 16, Geremia 31, 20, eccetera. Quale contrasto? Uno stridente contrasto con quella emozione opposta che invece prende quel figlio primogenito, che quando sente parlare del fratello fu preso da collera. Questo padre poi ha un atteggiamento affatto normale per un orientale. Si mette a correre e la sua corsa termina con uno slancio che letteralmente lo fa cadere addosso al figlio, gli si gettò al collo. Esaù, il fratello al quale fu rubata la primogenitura, cadde sul collo di Giacobbe, contro ogni sua aspettativa. Anzi, Giacobbe si aspettava che sì, gli mettesse le mani addosso e al collo, ma non certo per abbracciarlo. L'incontro di questi due fratelli, a lungo divisi e in lotta, fin dal seno materno, è figura dell'incontro di tutti i figli. Anche Giuseppe, per rincarare la dose, venduto come schiavo, Giuseppe, figlio di Giacobbe, ricordate, fu venduto come schiavo dai fratelli. Quando rivedrà il padre, si getterà sul suo collo. E poi il bacio, che è segno del perdono. Il bacio, lo ricordiamo, lo ritroviamo spesso nelle nostre relazioni, certamente, ma lo ritroviamo anche in alcune pagine della Scrittura. Se noi prendiamo il secondo libro di Samuele, per esempio, al capitolo 14, versetto 33, siamo all'incontro di Davide con Assalonne. Joab andò dal re e gli riferì la cosa. Il re fece chiamare Assalonne, che venne e si prostrò con la faccia a terra davanti al re, e il re baciò Assalonne. Assalonne è perdonato contro ogni aspettativa per il peccato. Aveva ucciso il fratellastro. Certo, lo aveva fatto per difendere l'onore della sorella, e tuttavia questo peccato sembrava insanabile. Ma Davide, forse illuminato dal Signore stesso, attraverso l'episodio della donna di Tecoa, rincontra questo figlio che ama. E il bacio sancisce un perdono, anche se poi durerà poco, perché Assalonne, in seguito, vorrà il trono del padre prima del tempo, insorgendo contro di lui, sollevando una parte del popolo in una guerra fratricida. Ma ritorniamo alla nostra pericope. Il padre prende l'iniziativa. Non permette che questo figlio faccia la sua confessione. Anzi, non dice nulla al figlio, ma parla ai servi con parole che sono più espressive di qualsiasi altro linguaggio. Dice infatti: presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, versetto 22, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e cominciarono a far festa. La veste migliore, la veste è al tempo la dignità, ma è anche immagine di quella somiglianza a quella gloria e bellezza originale che rivestiva l'uomo. Rivestitelo, mettetegli l'anello, segno di autorità, di potere e di ricchezza anche. Ricordiamo gli episodi di Genesi 41, 42, Ester, capitolo 3, ricordate la storia di Ester, Mardocheo e Aman, il primo ministro che riceve l'anello del re, che lo investe del potere di poter perseguitare il popolo di Israele. E infine quello stesso anello verrà dato a Mardocheo che è stato difeso da Dio contro la persecuzione di Aman, o l'anello di quel ricco che nella lettera di Giacomo è così ben accolto, con l'anello al dito, dice il testo, e noi ci preoccupiamo di dargli un posto a sedere, mentre al povero, a malapena, gli indichiamo il gradino su cui accoccolarsi. I sandali, un altro segno della recuperata figliolanza. Lo schiavo non porta sandali, è a piedi nudi. Dunque, il padre inizia una nuova vita che parte da quella veste per poi continuare con tutti gli altri simboli della nuova condizione, a cui neanche il figlio stesso aveva mai pensato o semplicemente sperato. E dunque restituitagli la dignità, tutto il resto viene di conseguenza, e normalità. Il vitello grasso è una evidente, per noi almeno, allusione all'Eucaristia, a quella gioia che esprimiamo per la comunione con il Signore e con i fratelli. Quell'amore che è prima della fondazione del mondo, ci ricorderà l'Evangelista Giovanni, capitolo 17, versetto 24. È da notare che non si dice fecero festa, ma cominciarono, dice il testo, a far festa. Una festa che inizia e non ha fine. Ma in questa gioia, al versetto 25, compare il figlio maggiore che era nei campi, e quando fu vicino a casa udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Il figlio maggiore, è ovvio qui questa primogenitura che ricorda Israele, ma qui siamo anche all'apice della parabola, in quell'incontro con chi deve essere ancora ritrovato. Questo giusto, questo figlio primogenito, non sa nulla della gioia di Dio. E infatti sospetta, indaga, interroga un servo per sapere che cosa sta accadendo. E venutolo a sapere, si arrabbiò. Reagisce come davanti ad una minaccia. Qui sta venendo meno ciò che ha fondato la sua esistenza. La sua ira è in contrario alla compassione del padre. Anche Giona, ricordate, capitolo 4, si contristò mortalmente dinanzi alla prospettiva di un Dio misericordioso. E si ostina a non voler entrare, come anche Giona. Attraverso la porta della misericordia, infatti, i peccatori passano, ma i giusti non vi passano perché non lo vogliono. Allora, anche per questo figlio, il padre si muove per primo. Dice il testo, il padre uscì a supplicarlo, versetto 28, letteralmente a consolarlo. Dio ha consolato Israele mediante i profeti, fino a Giovanni Battista, che come dice Luca al capitolo 3, versetto 18, consolava ed evangelizzava, chiamando alla conversione. Ma questo figlio primogenito, dice il testo, rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Questo padre, che non ha ascoltato l'umiliazione penitente del figlio secondogenito, ora invece non ferma, ma ascolta le parole di accusa del primogenito nei suoi confronti. Che cosa gli dice questo figlio? Ti servo, non ho trasgredito. Ora, Luca definisce il servizio con il vocabolo duleo, che è il servizio dello schiavo. Non è l'obbedienza del figlio verso il padre. E il tempo presente, poi, sottolinea una condizione di permanenza in questa condizione. È infatti uno schiavo che non ha mai pensato di trasgredire il comando del padre. Non è un figlio, si reputa schiavo. E il capretto è la richiesta minima in corrispondenza del grosso vitello che veniva preparato per tutto l'anno, per la festa. Da notare anche il rifiuto di questo primogenito a chiamare l'altro fratello. Non gli contesta il nome di figlio in rapporto al padre, tanto che egli stesso, definendolo tuo figlio, si disconosce come figlio indegno e parla del padre come di un padrone che serve come schiavo. Ora, da notare, il secondogenito da figlio si augurava di diventare in casa del padre un servo ben pagato, mentre il primogenito viveva come uno schiavo che non ha nessun debito di riconoscenza da parte del suo padrone. Ora, nessuno dei due ha capito o vive la relazione di figliolanza con il padre. E la parabola tace. Forse ad arte l'Evangelista non dice altro sulla reazione né del figlio maggiore che del figlio minore. In una stupenda solitudine rimane quel mistero dell'amore del padre, che il peccatore non aveva previsto e che il primogenito non sa spiegarsi. Un amore imprevedibile, come una lama di luce che squarcia le tenebre della nostra condizione, la condizione di peccatori bisognosi di misericordia. Ed è in questa prospettiva che noi sempre più possiamo comprendere l'Eucarestia che celebriamo. Il rendimento di grazie al Padre per l'amore che ci dona, per il perdono che ci offre, per la Pasqua che vuole celebrare con noi. Chiudo con la preghiera di Colletta che ci fa pregare. O Dio, che per la preghiera del tuo servo Mosè non abbandonasti il popolo ostinato nel rifiuto del tuo amore, concedi alla tua Chiesa, per i meriti del tuo Figlio, che intercede sempre per noi, di far festa insieme agli angeli, anche per un solo peccatore che si converte. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.